Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
La bellezza colpisce, ma proprio così richiama l'uomo al suo destino ultimo. Lo rimette in marcia, lo riempie di nuova speranza, gli dona il coraggio di vivere fino in fondo il dono unico dell'esistenza. La ricerca della bellezza di cui parlo, evidentemente, non consiste in alcuna fuga nell'irrazionale o nel mero esteticismo.
Radio racconta. Una storia che dura 30 minuti.
Così il Santo Padre nel suo memorabile incontro con gli artisti in Cappella Sistina, novembre 2009. La bellezza, l'arte non devono farci rifugiare nell'irrazionale. Beh, non era una semplice fuga nell'irrazionale il gusto per la fantascienza, anche per il poliziesco, che ha segnato tutta la produzione letteraria di Carlo Fruttero. Scomparso questa settimana all'età di 85 anni, ha lavorato per fruttuosissimi decenni in coppia con Franco Lucentini, scomparso 10 anni fa. I due hanno siglato appunto memorabili pagine di letteratura fantascientifica e poliziesca, a volte trasposta con successo anche in cinema. Negli ultimi anni Fruttero in particolare si era dedicato e si era divertito, per meglio dire, con la letteratura per ragazzi. La fantascienza però rimane uno dei suoi primi amori e così ne scrive nella prefazione ad un libro di racconti da lui tradotti e recentemente edito da Gallucci.
Si sa come andarono le cose. La rivoluzione industriale, poi la comparsa delle prime macchine meravigliose, i primi sogni anche un po' sempliciotti attorno a questi nostri nuovi compagni sulla Terra e le prime fantasie sulle esplorazioni degli oceani, dei cieli, del sottosuolo e così via di audacia in audacia. È lo scrittore francese Jules Verne, l'Omero di questo felice periodo, in cui si crede nel progresso inarrestabile della tecnica, in cui si crede nelle grandi esposizioni universali e nei balletti allegorici dove la luce trionfa sempre sull'oscurità. Ma il Titanic viene squarciato da un iceberg e l'Europa è travolta da due guerre mondiali. Tra le due, la fantascienza comincia a scavarsi una sua nicchia appartata, con rivistine stampate su pessima carta, chiamata pulp, e illustrazioni a coloracci violenti. Appaiono anche diversi fumetti di notevole diffusione popolare. Ma poi c'è qualche scrittore di rango, come H.G. Wells, che comincia a occuparsi di viaggi interstellari, di invasioni marziane, di spaventevoli utopie sociali. L'Europa vive sotto dittature minuziosamente implacabili e quando infine torna la pace, gli autori di fantascienza sanno di aver imparato decisive lezioni.
Così Carlo Fruttero dunque nella prefazione a I 9 miliardi di nomi di Dio di Arthur Clarke e altri racconti, edizioni Gallucci. Bene, proprio da questo libro abbiamo scelto oggi di farvi ascoltare il racconto iniziale, quello di Arthur Clarke, che dà il titolo alla raccolta. Vi ricordo che Arthur Clarke è il celebrato autore di 2001 Odissea nello spazio. Una bella accoppiata dunque, Clarke tradotto da Fruttero. O ascoltiamo questo racconto dalla voce di Mara Miceli.
Si tratta di una richiesta che potremmo definire un po' insolita.
disse il dottor Wagner in un tono che sperò fosse pieno di tatto. A quanto mi risulta, la prima volta che una ditta si sente chiedere di fornire a un monastero tibetano un cervello elettronico. Non vorrei sembrare troppo curioso, ma non avrei mai sospettato che il suo istituto potesse aver bisogno di una macchina del genere. Potrebbe spiegarmi per che cosa esattamente lei ha intenzione di utilizzarla? Con piacere, rispose il lama, riordinando le pieghe della sua tunica di seta e posando il bollettino di cui sarà servito per calcolare i cambi. La vostra calcolatrice modello V è in grado di svolgere operazioni matematiche semplici fino a cifre di 10 decimali. Comunque a noi, per il nostro tipo di lavoro, interessano le lettere, non i numeri. Noi desideriamo che la vostra ditta modifichi il circuito d'uscita della macchina in questo senso, in modo, cioè, che la macchina stampi parole e non colonne di cifre. Non vedo esattamente... Si tratta di un progetto al quale lavoriamo da circa 3 secoli, fin dalla fondazione del monastero, per essere precisi. È una cosa molto lontana dal vostro modo di pensare e spero che lei mi ascolterà senza pregiudizi mentre gliela spiego. È molto semplice in realtà. Per 300 anni abbiamo compilato una lista che conterrà tutti i possibili nomi di Dio. Come? Abbiamo ragione di credere, proseguì il lama, senza scomporsi, che tutti questi nomi possano essere scritti con parole di non più di 9 lettere, mediante un alfabeto di nostra invenzione. E state facendo questo da 300 anni? Sì, calcolavamo che ci sarebbero occorsi circa 1500 anni per completare l'opera. Oh, disse il dottor Wagner, lasciò appena trapelare il proprio sbalordimento. Ora capisco perché volete noleggiare una delle nostre macchine, ma qual è esattamente lo scopo del vostro progetto? Il lama esitò per una frazione di secondo e Wagner si chiese se non l'avesse offeso. Ma se era così, la sua risposta non conteneva traccia di irritazione. Diciamo che si tratta di un rituale, ma è un aspetto fondamentale della nostra fede. Tutti i molti nomi dell'essere supremo, Dio, Geova, Allah e così via, sono soltanto delle etichette inventate dall'uomo. C'è qui un problema filosofico piuttosto complesso che non starò a discutere, ma fra tutte le possibili combinazioni di lettere che si possono dare, si trovano quelle che compongono, per così dire, i veri nomi di Dio. Mediante una permutazione sistematica delle lettere, noi abbiamo cercato di elencarli tutti. Capisco. Avete cominciato con A per arrivare fino a Z. Per fortuna non sarà difficile adattare a questo lavoro il vostro cervello elettronico. Basterà regolarlo all'inizio e poi permuterà volta a volta ciascuna lettera e stamperà il risultato. Potrà svolgere nel giro di un secolo ciò che a noi avrebbe richiesto 1500 anni. Il dottor Wagner udiva senza udirlo il rombo attutito che saliva dalle vie di Manhattan, 20 piani più sotto. Si trovava in un altro mondo, in un mondo di montagne naturali, non fabbricate dall'uomo. Lassù, tra le loro cime remotissime, questi monaci avevano lavorato pazientemente per generazioni e generazioni a compilare le loro liste di parole senza senso. C'erano limiti alle follie dell'umanità? Ma doveva stare attento a non lasciar trapelare i propri pensieri. Il cliente aveva sempre ragione. La vista del parapetto era vertiginosa, ma col tempo ci si abitua a tutto. Dopo 3 mesi George non si lasciava impressionare da quel baratro di quasi 1000 metri o dalla lontanissima scacchiera che i campi coltivati disegnavano nel fondo della vallata. Appoggiato alle pietre levigate dal vento, guardava imbronciato le lontane montagne, i cui nomi non sarà mai dato la pena di scoprire. Questa, pensava George, era la cosa più pazzesca che gli fosse mai capitata. Progetto Shangri-La. L'aveva subito battezzato qualche spiritoso del laboratorio. Da parecchie settimane oramai il modello V andava scodellando chilometri e chilometri di carta coperta di scarabocchi senza senso. Paziente, inesorabile, la calcolatrice aveva continuato a disporre le lettere in tutte le possibili combinazioni, esaurendo debitamente ogni classe prima di passare alla successiva. Via via che il nastro di carta emergeva dalle elettroscriventi, i monaci lo tagliavano religiosamente e incollavano i pezzi in un loro immenso librone. Ancora una settimana e, ringraziando il cielo, avrebbe finito. Quali misteriosi calcoli avessero persuaso i monaci che non c'era bisogno di continuare con parole di 10, 20 o anche con 100 lettere, George non lo sapeva. George sentì la pesante porta di legno sbattere nel vento e un istante dopo, clac, gli era accanto. Come al solito, Clack stava fumando uno dei sigari che gli avevano conquistato le simpatie dei monaci, i quali, a dire la verità, erano più che disposti a cogliere tutti i piccoli e la maggior parte dei grandi piaceri della vita. Questo bisognava dire al loro merito. Erano magari degli svitati, ma non dei bigotti. Quei viaggetti che facevano tutti i momenti giù al villaggio, per esempio. «Sta a sentire, George», disse Clack in fretta. «Ho saputo una cosa che può darci molti fastidi. Cos'è? La macchina che non va?» Era la cosa più grave che George potesse immaginare. «No, no, la macchina non c'entra». Clack si sedette sul parapetto, cosa piuttosto insolita dato che aveva un sacro terrore del precipizio. «Ho scoperto il vero motivo di tutta la faccenda. Come sarebbe a dire? Credevo che lo sapessimo già, no?» «Certo, sappiamo quel che i monaci stanno facendo o cercando di fare, ma non sapevamo il perché. Spiegalo anche a me, che mi tieni allegro. Ecco, loro credono che quando avranno scritto sulla lista tutti i suoi nomi, e calcolano che ce ne siano circa 9 miliardi, Dio avrà raggiunto il suo fine. La razza umana avrà portato a termine quel che era stata creata per fare e non ci sarebbe più senso a continuare. Anzi, la sola idea è già una bestemmia. E cosa si aspettano da noi? Che ci spariamo tutti? No, non ce ne sarà bisogno. Appena la lista è completa, Dio entra in scena, lui chiude bottega e addio. Ah, ho capito. Quando abbiamo finito il nostro lavoro, ci sarà la fine del mondo. Clack ebbe un risolino nervoso. Non capisci cosa può succedere? Quando la lista sarà completata e le trombe del giudizio non suonano, o insomma non succede quel che loro si aspettano che succede, sono capaci di prendersela con noi? È la nostra macchina che ha compilato le liste. La situazione non mi piace affatto. Capisco, disse George lentamente. Non hai tutti i torti. Ma cose di questo genere sono già capitate. Quando ero bambino, giù in Louisiana, avevamo un predicatore mezzo matto. Un giorno disse che la fine del mondo era per la domenica dopo. Centinaia di persone gli credettero, ci fu perfino chi vendette la casa. Eppure, quando poi non successe niente, non se la presero con lui. Si convinsero che aveva fatto un piccolo errore di calcolo e continuarono a credere. Ce ne sono che ancora gli credono, ancora oggi, immagino. Beh, qui non siamo in Louisiana, se ancora non te ne sei accorto. Noi siamo in due e questi monaci sono centinaia. Mi sono simpatici e mi spiace sinceramente che il vecchio Sam si accorga di aver lavorato tutta la vita per niente, ma al momento della crisi vorrei essere in un altro posto. Come li intendo io, non c'è nessun problema. Stammi a sentire. La macchina finirà il lavoro esattamente tra 4 giorni, al ritmo attuale di 20 ore al giorno. L'aereo arriva tra una settimana, ok? Quindi basta che troviamo un piccolo guasto durante le ore in cui la macchina è ferma, una piccola sostituzione che ritarderà il lavoro solo di un paio di giorni. Lo ripareremo, naturalmente, ma senza fretta. E se facciamo le cose per bene e al momento giusto, possiamo essere giù al campo d'atterraggio nel preciso istante in cui l'ultimo nome esce dalla macchina. E allora sarà troppo tardi per correrci dietro. Continua a dire che non mi piace, disse George. 7 giorni dopo, mentre i piccoli e robusti cavallini di montagna li portavano verso il fondovalle lungo il tortuoso sentiero. E non credere che tagli la corda perché ho paura. È solo che mi dispiace per quei poveri vecchietti e non voglio essere presente quando scopriranno di aver lavorato per niente. Chissà come la prenderà Sam. È strano, disse Clark. Ma quando l'ho salutato, ho avuto l'impressione che sapesse benissimo che tagliavamo la corda e che non gliene importasse niente, perché tanto la macchina macinava tranquilla e il lavoro stava per finire. Dopo, beh, naturalmente per lui non c'è più nessun dopo. George si girò sulla sella e guardò a monte della rapida strada. Era l'ultimo punto da cui si potesse ancora avere una chiara visione del monastero. Gli edifici bassi e tozzi spiccavano nettamente contro le ultime luci del tramonto. Qua e là brillavano dei lumi come oblò lungo i fianchi di un transatlantico. Luci elettriche, naturalmente, che dipendevano dallo stesso impianto che azionava il modello V. Per quanto tempo ancora quell'impianto avrebbe alimentato la macchina, si chiese George. Forse i monaci l'avrebbero fatta a pezzi dalla rabbia. O forse, invece, avrebbero ricominciato da capo i loro calcoli, tranquillamente. George sapeva che cosa stava accadendo su al monastero in quel preciso momento. Il Gran Lama e i suoi assistenti sedevano nelle loro tuniche di seta, esaminando i fogli man mano che i monaci più giovani li toglievano dai rulli e li incollavano negli immensi volumi. Nessuno diceva una parola. L'unico suono era il ticchettio incessante, la pioggia insistente dei tasti della elettroscrivente sulla carta, poiché il modello V, dal canto suo, svolgeva migliaia di calcoli al secondo nel più assoluto silenzio. Tre mesi di quella vita, pensò George, erano sufficienti per portare chiunque al manicomio. Eccolo là, gridò Clark, indicando il fondo della vallata. Guarda com'è bello. Era bello, sì, pensò George. Il vecchio logoro DC3 li aspettava in fondo alla pista come una minuscola croce d'argento. Fra 2 ore li avrebbe portati fuori di qui, verso la libertà e la ragione. La rapida notte dell'alta Himalaya stava per calare. Per fortuna la strada era ottima, relativamente alla media delle strade in questa regione, e tutti e due erano armati di torce. Non c'era il minimo pericolo, solo il freddo pungente disturbava un po' la loro marcia. Il cielo sulle loro teste era perfettamente limpido e cosparso di stelle amiche. Perlomeno, pensò George, non c'era da temere che il pilota non potesse decollare per le avverse condizioni atmosferiche. Era stata questa la sua ultima paura. Cominciò a cantare, ma poco dopo tacque. L'immenso anfiteatro delle montagne, che incombevano da ogni lato come fantasmi ammantati di bianco, non incoraggiava questo genere di entusiasmi. George guardò l'orologio. «Dovremmo essere là tra un'ora», gridò a Clark di sopra la spalla. Poi aggiunse, come ripensandoci, «Chissà se la calcolatrice ha finito. L'ora dovrebbe essere questa». Clark non rispose e George si girò sulla sella.
riuscì appena a distinguere il volto di Clark, un ovale bianco rivolto verso il cielo.
«Guarda», mormorò Clark. E George alzò gli occhi al cielo. «C'è sempre un'ultima volta per tutto. Lassù, senza tanto chiasso, le stelle si stavano spegnendo».
Era I 9 miliardi di nomi di Dio di Arthur Clarke, nella traduzione di Carlo Fruttero. Il libro è edito da Gallucci. Cari amici, prima di salutarvi vorrei darvi una segnalazione libraria. Dopo I 9 miliardi di nomi di Dio, I tanti nomi della fede cristiana. Nella settimana di preghiera per l'unità dei cristiani vorrei segnalarvi in libreria Una breve storia dell'ecumenismo. È a firma di Jörg Ernesti, un sacerdote specialista in storia della Chiesa antica, insegna a Magonza, e il libro è in libreria per Edizioni Deoniane di Bologna. È un volume che ripercorre le tappe del cosiddetto movimento ecumenico moderno, nato nel 1919, e che registra questi mutamenti che in 100 anni le chiese hanno portato avanti, superando le reciproche scomuniche, mettendosi invece pazientemente all'ascolto l'una dell'altra. Allora, ripeto, di Jörg Ernesti, Breve storia dell'ecumenismo, dal cristianesimo diviso alle chiese in dialogo, è in libreria per Deoniane di Bologna, EDB. Ringrazio Mara Miceli per la lettura del radioracconto di oggi. A voi tutti buon proseguimento con i programmi Radio Vaticana.